Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Aspettate che vi metto, eccolo qua. Benvenuti alla rassegna stampa di oggi, domenica 22 gennaio. Ugg, Mauro, Carlo Battista, Andrea Calvagno, Mauro Borghi, Nicoletta Rusconi, eccola là. Allora, vediamo subito cosa è successo sui giornali. Intanto, ieri aveva ragione il Corriere della Sera, inutile che ci prendiamo in giro, perché ieri il Corriere della Sera aveva titolato sul fatto che i carri armati tedeschi non sarebbero arrivati, nel senso la fornitura dei carri armati tedeschi, perché detta così sembra male, non sarebbero arrivati agli ucraini di Kiev. So che non ve ne fotte nulla della guerra, ma c'è ancora una guerra e c'è una battaglia bestiale che si sta facendo in Europa perché i tedeschi, cioè Scholz, non vuole dare i carri armati agli ucraini. Zelensky si arrabbia e Scholz è isolato. Questo ci insegna due cose. Il primo, che una nazione può decidere di essere isolata all'interno dell'Europa e decidere diversamente sia dalla NATO sia dall'Europa. Se si chiama la Germania si può fare, se si chiama l'Italia evidentemente no, perché i giornali italiani avrebbero subito detto sì o no i carri armati, ma avrebbero detto l'Italia non si può isolare dell'Europa, e un cancelliere tedesco se ne fotte e fa come gli pare. Non so quanto resisterà nel non dare questi carri armati Leopard. Oggi c'è una straordinaria grafica su Repubblica che ci spiega la differenza tra questi carri armati e gli Abrams. Tra un po' diventeremo tutti esperti di carri armati, però il punto fondamentale che non ho letto sui giornali e che mi sarebbe piaciuto è un paese sulla cosa più grave del mondo, che si tratta della guerra, che si tratta dell'Europa unita, eccetera, alla fine fa come cavolo gli pare e nessuno gli dice nulla. Perché dice, cioè 66 per una volta la ragione tedesca, perché la Germania può isolarsi dagli altri mentre gli altri evidentemente non si possono isolare dalla Germania. Maurizio De Iorio, buongiorno da te, sei in Franciacorta. Il quotidiano nazionale, tutti contro Berlino, date i tank a Kiev e Berlino se ne fotte. Grandemente. Nel frattempo ci sono due o tre notizie che vi do subito, così ce le sgomberiamo dal campo della comunicazione di oggi. La Meloni va ad Algeri e va ad Algeri nella prima visita bilaterale. Ha fatto un sacco di visite in giro per il mondo, ovviamente come tutti i presidenti del Consiglio, ma un faccia a faccia, un tête-à-tête con il presidente e il premier algerino, soltanto loro due, cioè soltanto due capi di Stato che si vedono, non era ancora successo. Quindi la prima bilaterale del premier in Nello, Nello, Nick, un brindisi con un ottimo Aachen, perché oggi è il mio compleanno, grandissimo il tuo compleanno, e non lo festeggerai con la Viola che ancora rompi i coglioni sul vino. Ne parlerò tra pochissimo. La Viola, la virologa, non so che cosa fosse. Terza visita di un premier italiano in Algeria in 8 mesi. Questo per darvi il senso di come gli stiamo appresso, diciamo, leccando i piedi, per essere gentili, per ottenere quel gas che ci hanno promesso e che ci renderebbe indipendenti dalla Russia. Lì, secondo i giornali, c'è la possibilità di far arrivare questo gas attraverso due tubi. Il Transmed, intitolato Enrico Mattei, oggi la Meloni andrà ad Algeri, andrà nel giardinetto di Enrico Mattei perché fu il primo a puntare sul gas, diciamo, africano, e però questo Transmed oltre un certo punto non ne può fornire. E la seconda, la vedo un po' più lunga, è quella di fare insieme alla casa, diciamo, all'azienda nazionale degli idrocarburi algerini, la Sonatrach, insieme all'ENI e ad altri operatori, un altro tubo che si chiama il Gelsi, che porterebbe il tubo in Sardegna e per quella via in Toscana. Fu bloccato dalle minchiate politiche anni fa. Oggi, se l'avessimo avuto, avremmo potuto raddoppiare evidentemente le nostre forniture. Berlusconi, e non solo lui, perché anche Rosato, l'Italia dei Valori, l'Italia, insomma, la roba di Renzi, parlano di Craxi e lo ricordano a 20 anni della sua scomparsa. E la frase fatta che c'è sempre su Craxi voleva un'Italia più moderna. Ovviamente questo è perfettamente condivisibile. Prima di rintornare sulle questioni di Nordio, perché arriveremo anche su quelle ovviamente oggi, vi segnalo questa cosa stupenda dell'FBI che va a perquisire la casa nel Delaware di Biden. Biden, by the way, non è esattamente un passante, è il presidente degli Stati Uniti. E i giornali oggi parlano della perquisizione dell'FBI al presidente degli Stati Uniti nelle pagine 122, perché il presidente si chiama Biden e non si chiama Trump, ma non basta, vanno a perquisire questa casa di vanno a perquisire Biden e trovano quello che devono trovare, cioè dei documenti top secret che Biden non poteva tenere a casa, esattamente come fece come si chiama Trump. Però se lo fa Trump è un conto, se lo fa Biden i giornali non ne parlano, cioè aveva dei documenti segreti ed era vietato tenerlo. Questo è un presidente in carica, Gianmarco Bondanza. Biden non lo cacciano, no, non lo so se lo cacciano, ma è fantastica l'esperimento in laboratorio dello stesso reato, la stessa questione, la stessa roba commessa da Biden e commessa da Trump, gli italiani da una parte lo raccontano in prima pagina e dall'altra se ne fottono. Benissimo, Nordio, non mollerò. Ieri ha fatto una nota dicendo: ragazzi, ma che mollo? Io non mollo, non ci penso proprio a mollare. Beh, però sulla storia di Nordio oggi ho un sacco di cose. Il fatto dice che nessuno lo sta difendendo e lui si aggrappa alla Meloni e Salvini lo scarica, perché viene così interpretata la frase di Salvini che dice a Nordio: basta questa polemica tra PM e politica. Devo dire la verità che io invece condivido molto di più la presa di posizione, ma per quello che conta ve lo dico, che è molto divertente oggi, di Sallusti, che fa intervistare Palamara, col quale fece il libro, come tutti voi sapete, Il Sistema, e dice: questo è il sistema, cioè quando un magistrato fuori dal coro, quando un ministro, peggio, è fuori dal coro, beh, insomma, toghe rosse e giornalisti si mettono insieme per dargli all'untore, dice oggi Sallusti. Spero di sbagliarmi, ma sembra che la destra si prenda paura, cioè che la destra, quando questa tenaglia si monta, beh, insomma, sembra di avere paura, perché hanno paura delle inchieste giudiziarie, eccetera, 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 eccetera. Nessuno criticò la Cartabia, ricorda Sallusti, quando fecero una riforma. Quando cade la Cartabia, cioè cade Draghi, tutti a criticarla. Il senso che dice Sallusti: se c'è un premier di sinistra o comunque con una maggioranza di sinistra si possono fare tutte le riforme, se c'è uno di destra non si può neanche parlare, perché ti fottono prima. Che si può fare contro il sistema? Marco Romano 95-69, continuare a pensare e a continuare a tenere duro su Nordio, l'unico e uno dei pochi ministri liberali di questo governo. Tra l'altro mi viene da ridere, perché oggi nel pezzo di Massimo Giannini sulla Stampa sfotte Nordio nel suo discorso alla Camera, un discorso bellissimo, applaudito quasi più dall'opposizione che da Fratelli d'Italia, e questo sarebbe uno dei motivi di scontro secondo i tanti retroscenisti di oggi. Beh, insomma, Giannini dice che Nordio ha usato una retorica fascistoide. Oggi viene accusato Nordio persino di aver usato una retorica fascistoide. Ragazzi, veramente, se Nordio diventa fascista, allora non so cosa dire. La sinistra invece, ricordo il giornale, quando invece diceva stop alle intercettazioni, agli abusi delle intercettazioni, da D'Alema e a Prodi, cosa che ricorda oggi il giornale. Che altro c'è? Secondo Grignetti, che fa un retroscena oggi sulla Stampa, appunto, ci sarebbe un grande gelo con Fratelli d'Italia e Meloni, tra Nordio, che è stato eletto da loro, venne candidato da loro con forza, vi ricorderete, al Ministero della Giustizia al posto della Casellati, che voleva Berlusconi, veniva candidato alla Presidenza della Repubblica come uomo della Meloni. Beh, insomma, all'interno della maggioranza chi lo supporterebbe di meno, secondo Grignetti e tanti altri osservatori, sono proprio quelli di Fratelli d'Italia, che sono un po' più giustizialisti e quindi sopporterebbero meno il garantismo di Nordio. E tra di loro ci sarebbe il suo vice ministro Delmastro, scrivono oggi i giornali, perché dicono i giornali ha fatto questa sparata su il bavaglio ai giornalisti. Non riesco a ben capire se d'accordo o non d'accordo con Nordio, anzi sicuramente non d'accordo con Nordio, e anche su questo ci sarebbero degli attriti. Difendere Nordio sempre e comunque, Gianmarco Bondanza, hai perfettamente ragione. Una cosa interessante oggi poneva, invece, che a me è interessata, di Travaglio, non vi preoccupate, però era veramente interessante. Diceva: ma scusatemi, tutti quanti i dettagli di cui stiamo parlando di Matteo Messina Denaro, dove è il tumore, come si cura, dove è arrivato, le foto della casa, i soldi che c'aveva, i suppelletti, tutte queste robe che violano la privacy financo di un delinquente com'è Messina Denaro, condannato a 20 ergastoli, mi sembra, una cosa di questo tipo. Beh, insomma, dove sono quelli che dicevano e urlavano contro l'abuso delle informazioni nei confronti delle manette di coloro che sono stati arrestati? Quindi c'è un po' più di doppiopesismo, cioè sul mafioso non si usano quelle garanzie che si vorrebbero sugli altri. Io penso che sia sbagliato e penso che abbia fatto bene il procuratore a non mettergli le manette, a differenza di quello che pensano tanti. E penso che sia bruttissimo il fatto che la cartella clinica di un signore, per quanto ergastolano e per quanto mi riguarda, doveva finire i suoi giorni in carcere, beh, ma non si deve rendere pubblica. politica, vagliela a spiegare. Ultimo discorso di Letta all'Assemblea del Partito Democratico, ce ne faremo una ragione. Evidentemente Letta, ho provato più volte a farlo venire in televisione a Mediaset, gli facevamo talmente schifo che non è mai voluto venire a Mediaset, però questo dà un po' il senso di un personaggio che io stimavo, che pensavo potesse essere una persona con cui parlare, intervistare, eccetera, ma noi gli facciamo schifo, molto più di quanto facciamo schifo alla sinistra più estrema. Allora veramente facciamo schifo a Letta, non si è mai presentato in campagna elettorale da Mediaset, questo suo atteggiamento non gli ha portato bene, certo non il fatto di non essere a Mediaset, ma questa sua, come possiamo dire, questa sua lettura della realtà per cui ci sono da una parte nemici, cioè evidentemente noi e il sottoscritto in particolare, dagli altri gli amici. Mi spiace, perché è veramente una roba, è una cattiva lettura della realtà. Se ne va via dal Partito Democratico, serve un nuovo partito, non un nuovo segretario, dice il segretario che se ne esce dal Partito Democratico. Non si può passare tutta la giornata, dice Letta, a mediare tra le posizioni dentro il partito e poi doverle spiegare fuori. Insomma, il punto di vista invece di quello che succede lo leggerei sul Manifesto di oggi, che mi dice che l'Assemblea approva un nuovo manifesto dei valori e accoglie Speranza. Capite un po' voi che bel Partito Democratico che avremo. Nuovo testo vira a sinistra, cioè il nuovo PD vira a sinistra, quindi un po' di gelo da parte di Bonaccini, che avete visto l'altra volta a Quarta Repubblica, ha una posizione molto più filo imprese, molto più, diciamo, libera all'interno di quel partito. E così il punto di vista del Manifesto, che dice che questo partito sta virando a sinistra, nonostante probabilmente, secondo le proiezioni, dovrebbe avere un segretario molto più a destra, che si chiama Bonaccini. PD, la fronda del nome, invece, ci raccontano gli altri giornali, perché Repubblica ce lo racconta, e l'apertura di Repubblica, perché vorrebbero cambiarlo il partito da Democratico a Partito del Lavoro. Susanna, che dice: quelli di Forza Italia hanno già ottenuto quel bocconero di Frattini, ministro dell'ambiente, che sono tutti calmi. Nordio è un fiore all'occhiello del governo, che Meloni continua a fare cose politicamente scorrette. Bene, Dubai c'è, Pierpaolo Ruggeri. Infine, l'Annunziata ci spiega una cosa molto divertente nelle prime righe del suo pezzo sulla stampa, perché Lucia Annunziata ricorda una cosa che io non ricordavo, cioè che il Partito Democratico è riuscita ad avere 10 segretari del partito in 15 anni. Capite un po' voi che cosa può essersi ridotto quel partito. Guarda che la Viola si è confrontata con la Soffici prima di fare la sua nevasta proposta, perché finalmente arriviamo, Nello, alla questione della Antonella Viola. Fa una pagina intera della stampa. La stampa è il giornale di Einaudi, no, sto scherzando, figuratevi un po', la stampa dei piemontesi, di quelli che vivono col Barolo, quelli che si fanno, ma non solo, Nebbiolo, quelli che hanno fatto i grandi vini italiani, devo dire la verità, no, che ci spiega la Viola oggi, vi spiego perché un aperitivo rischia di accorciarci la vita. Un aperitivo rischia di accorciarci la vita. Noi abbiamo una virologa, mi sembra che fosse tale, che ci spiega che anche un singolo bicchiere di birra o vino è cancerogeno. E nelle prime righe ci spiega che non sono opinioni personali, ma che è la scienza che lo dice. Curioso che Mariano Bizzarri, per citarne uno, ma per citare anche Matteo Bassetti, che fa il virologo come lei, l'oncologo Mariano Bizzarri, dice una dose moderata di vino rosso riduce l'incidenza di diverse malattie, tra cui alcuni tumori. Quindi le opinioni personali non sono opinioni personali quelle da Viola, è la scienza che lo dice. Poi trovo l'oncologo che dice esattamente il contrario sulla verità, trovo il 99,9% dei medici che non lo pensa come la Viola, ma la Viola ha quella roba là, quello che Sacconi ha chiamato nel suo libro il metodo lockdown. Questi sono depositari della verità, e lo studio per cui con il vino si ridurrebbe il cervello, che poi dice Bizzarri esiste, è uno studio che è criticatissimo ed è considerato minoritario. Allora, io penso che la Viola possa dire tutto quello che vuole, quello che non può dire è questo, è che non sono opinioni personali, per cui questi dittatori della scienza, come la Viola, che ci hanno chiuso in casa, che ci hanno spiegato che con i vaccini non ci contagiavamo, che ci hanno spiegato che il lockdown è giusto, che ci hanno spiegato il Green Pass, questi dittatori della scienza, cioè che sono tutto tranne che scienziati, perché lo scienziato coltiva il dubbio, la ricerca e la fallacità delle proprie ricerche, inizia dicendo queste non sono opinioni personali, no cara Viola, queste sono opinioni personali, perché il 99% degli scienziati non la pensa come te, perché dice che un bicchiere di vino non ti restringe il cervello, e il bicchiere, anche un singolo bicchiere di birra o vino, è cancerogeno. Ma noi, io dico libera di poterlo dire, ma noi liberi di pensare che questi erano gli informatori scientifici durante il Covid. Cioè noi ci fidavamo della Viola e la consideravamo una specie di oracolo, quella che ci dice: becchi un bicchiere di vino, sei è cancerogeno. Un bicchiere di vino è cancerogeno. Noi ci fidavamo di lei, noi ascoltavamo lei, noi intervistavamo lei, e invece di continuare a farlo, dovremmo fare una gigantesca pernacchia se la cosa non fosse seria, perché questi ci hanno chiuso in casa. Quindi ai ragazzi che vanno a prendersi l'aperitivo, agli adulti che bevono, ai nonni che se fanno la birretta, io vorrei dire molto semplicemente: non bevete tanto, non vi ubriacate, non guidate benzinati, cioè fate quello che volete, però se l'alternativa sana al ragionamento si chiama Viola, io ho i brividi. Noi della zuppa andiamo avanti solo con vino rasciatano e birra o Aachen, mi dica Rita. Ma non è tanto che io sono produttore di vino, non me ne fotte nulla, a me non è tanto la produzione del mio vino, mi fa impazzire che mi difende la questione irlandese delle etichette questa virologa a cui abbiamo dato così tanto peso durante il lockdown. Ci fidavamo. Io vorrei che prendessi tutti quelli che si sono cagati sotto sul lockdown, tutti quelli che credevano ai virologi, li prenderei tutti e li direi: una delle magnifiche, straordinarie virologhe di cui ci siamo tanto fidati ha detto bicchiere di vino cancerogeno. Il che può anche essere vero, ma quando uno mi dice non è un'opinione personale, ma dà subito il senso che tutta la comunità dica questa cosa, assicuro alla Viola che tutta la comunità, da quella che ho letto nei giornali, forse questo signore che ho letto oggi sui giornali è questo Mariano Bizzarri, forse è Minus Abens, un primario oncologo, se così fosse dovremmo cacciarlo, no? Ultima cosa, borsa del 2022, gli utili delle società sono aumentate in Europa del 18%, in Italia del 37%, e poi la bomba vera è l'intervista al presidente della banca centrale olandese che si chiama Knot ed è anche membro del direttivo della banca centrale europea, che dice: noi rialzeremo i tassi ancora di un punto percentuale, a due botte, più 0,50 più 0,50. E il giornalista gli chiede, un'intervista molto bella, molto interessante, io vi consiglio di leggerla questa intervista a Knot, perché dice: bisogna aprire la testa, cioè io penso che la BCE non ne abbia azzeccata una, ma Knot dice: attenzione, quando voi dicono che l'inflazione sta diminuendo, state sbagliando, perché non sta diminuendo l'inflazione, che è quella core, ma quella che tiene dentro anche i costi energetici. Se andate a vedere l'inflazione core, che non tiene gli alimentari e l'energia, che è il dato dell'inflazione più importante secondo gli economisti, sta aumentando, e siccome l'inflazione è una tassa sui più poveri, cosa che ha perfettamente ragione, cioè l'inflazione è la malattia peggiore dell'economia e va ad agire sulle persone più deboli, va bene, bravo, Asmichi 84, bene, siccome tutti questi fattori ci fanno pensare che l'inflazione stia aumentando e pesantemente, e fa Gianmarco Bondanza dice: il problema è l'inflazione. Beh, insomma, il problema con l'inflazione al 9% non lo sottovalutare, perché i 1100 miliardi di risparmio che oggi sono sui conti correnti, una bellissima grafica che fa oggi mi sembra La Stampa con i dati anche della Fabi, quei 1100 miliardi con un 10% di inflazione vuol dire una tassa di 100 miliardi all'anno, perché i depositi in conto corrente remunerano 0, l'inflazione 10, quindi in un anno hai perso 100 miliardi, questa è più di una patrimoniale. Quindi quando Knot dice che l'inflazione è una brutta bestia, ha ragione. Quando dice che sta aumentando quella core, ha ragione. Certo, la sua intransigenza sull'aumento dei tassi è una roba che gli economisti potrebbero discutere molto a lungo. Bene, direi la Viola meriterebbe il commento di Cruciani su Concita De Gregori. Io direi la verità, che per oggi è fatta. Noi ci vediamo domani con la zuppa di domani. Ciao.